Bene, siamo giunti al tempo della parola del Signore. Ieri sera il Signore ci ha benedetti, avevamo la sala piena di giovani e abbiamo l'occasione di avere il fratello pastore Joseph Loria, è nato in Francia, poi il Signore l'ha salvato, l'ha trasformato, ha fatto la scuola biblica, c'ha la sua laurea in teologia dall'istituto di scuola biblica. Sapete una cosa, ultimamente ho notato che tanti dottori di qua e dottori di là, anche i pastori hanno il dottorato, ma lasciamo perdere, non è importante, la cosa importante è avere la grazia del Signore su di noi. Poi Dio lo ha chiamato a Malta insieme a sua moglie, lì per diversi anni, quasi 5 anni, ha iniziato un lavoro pioneristico e ha iniziato a fondare la prima chiesa delle Assemblee di Dio, delle Assemblee Pentecostali della Malta, e dopodiché il Signore lo ha chiamato in Canada. Sto veramente correndo. In Canada è iniziato il suo ministero in una grossa chiesa insieme al fratello John della Foresta, dove il pastore Mario Catalano e il fratello Di Staulo sono stati anche in diversi tempi dei pastori. E poi durante il tempo che servivo come presidente delle chiese delle Assemblee di Dio canadesi, sentimmo in cuore di dare al fratello una certa responsabilità, perché aveva veramente trasmesso un ministero particolare con i giovani, così per diversi anni ha portato avanti un ministero tra i giovani. Dio se lo ha molto molto usato. Siamo amici, mangiamo insieme, beviamo insieme, non vi preoccupate, sempre legalmente. Abbiamo viaggiato insieme, abbiamo pescato insieme pesche miracolose sul ghiaccio a 20 sotto zero, una cosa incredibile. Vi faremo vedere un'altra volta. Poi il Signore lo ha chiamato anche in un'altra chiesa, ha servito la chiesa di Rockfield, una chiesa che io avevo servito 11 anni, perciò potete immaginare i legami che esistono con tutti questi fratelli che ci hanno veramente arricchito la nostra vita con tutto il cuore. Sto cercando di convincerlo ad essere con noi nella settimana di agosto dal 19 al 23, dove avremo il nostro campeggio degli anni 25 ai 40 più o meno. E giovani, ce ne abbiamo giovani di quell'età qui? Vorreste? Vi piacereste? Sì? Allora diteglielo pure a lui, fratello, mi raccomando, e poi lo passeremo ad oltre. Dopo Perugia andrà a Malta, sono tanti anni che non va a Malta, così vogliamo pregare per lui. Lì sarà raggiunta dalla moglie, lì è dove il Signore li ha proprio fatti fare le ossa, la gavetta, se così posso dire, però grazie a Dio, siamo veramente lieti che la nostra chiesa, sia ieri che oggi e possibilmente anche martedì, tra un canto e l'altro potremmo sentire delle belle esperienze di testimonianza. Fratello Joseph Loria, benvenuto. Viene i suoi nonni, vengono dallo stesso paese del presidente, da Caccuri in Calabria, però lui ha imparato l'italiano e ancora c'ha questo un po' come a volte io mi sento con la lingua, Però preghiamo per lui, il Signore gli darà un'opportunità di trasmettere la sostanza dell'Evangelo. Amen. Signore, ti preghiamo che mentre ci accingiamo a ascoltare, a partecipare il pane della vita, tu dai libertà e franchezza al nostro caro fratello, e tutto quello che lui ha in cuore trasmettilo anche a noi. Possa ognuno di noi essere lì a pregare, ad intercedere nello Spirito e a trarne benefici per l'anima nostra. Ti continuiamo a dare la lode in tutto quello che noi faremo e facciamo in questo culto, nel nome di Gesù. Amen. Pastore Loria, Dio ti benedica.
Pace del Signore a tutti. Questa chiesa è una bellissima chiesa. Io vi conosco prima di avervi incontrato e vi dico perché. Tanti dei miei amici nel ministero sono passati di qua. Davide Di Staolo, John della Foresta, Dino Cianflone, Mario Catalano. E dunque hanno formato un club. Ecco, anche forse Van Lussen, no? Era qui. Van Lussen era qui anni fa. E dunque hanno formato un club. Il club di quelli che sono andati a Perugia. E io dietro la porta sempre, perché non posso entrare fin quanto ho anche io conosciuto la chiesa di Perugia. E lui, vi conoscevo a tutti voi da tempo fa. Poi anche mi dicevano, chiedo di scusare quando parlo in italiano perché sono francese, anche se il primo italiano che ho imparato io era infatti il dialetto calabrese, che lo posso parlare meglio di italiano. Infatti dicevo ieri che mia madre e mio padre sono calabresi, di Caccuri. E dunque mi ricordo il pastore Loria, che è il vostro presidente, nella chiesa di Caccuri, quando io ero piccolino, cioè più piccolo di adesso, lui mi prendeva, mi metteva sulla sedia e mi faceva cantare. E dunque devo stare molto attento quando vengo in Italia, o quando porto la parola, perché vengo di Caccuri, come lui viene di Caccuri, cioè i miei genitori, ho il stesso cognome. E dunque devo stare molto attento, perché se dico qualcosa di sbagliato, lui ne prende il credito, se è un credito. Dunque devo stare molto attento a questo. E per ritornare, mi dicevano, la chiesa di Perugia è una chiesa che canta. E io ho detto, ma tutte le chiese cantano, è possibile che canta? E la chiesa, tu vedrai quando andrai lì, cantano. Appena avete incominciato a cantare, mi sono, come si dice? I brividi, come si dice? Pelle di oca. Scherzate, serio? Pelle di oca. La oca è la oca. E non capisco. No? Va bene. Se lo dite, chi sono io? Lo devo scrivere qualche parte, pelle di oca. Ma davvero una benedizione, qualcosa di meraviglioso quando cantate. E avevano ragione a dire che si sente davvero la presenza del Signore quando siamo con voi. Ieri abbiamo avuto l'opportunità, ho avuto il privilegio, l'opportunità di essere con i giovani. Devo bere perché quando ho paura mi secca la bocca. Non è paura, è un po' di apprensione. E era bellissimo di vedere questi giovani dedicati al Signore. Quando ho portato la parola ascoltavano, non so perché. E abbiamo avuto un momento di fellowship, di comunione meraviglioso. Ho visto una certa maturità in questi cari giovani e si vede che il Signore sta facendo un'opera meravigliosa in tutti i giovani di questa chiesa, delle altre comunità. Non sono la chiesa di domani, siete la chiesa di oggi, siete la chiesa di oggi e il Signore conta su di voi, il Signore ha bisogno di ciascuno di voi. E di vedervi tutti implicati a lavorare qui nella chiesa è qualcosa di fantastico. Prima di andare alla parola, vorrei ringraziare il mio caro fratello, amico, pastore Davide. Tu mi hai fatto un elogio così, io te lo faccio pure adesso. Per la sua amicizia, prima di tutto, perché è vero che siamo fratelli e sorelle in Cristo, però poi ci sono delle relazioni con persone che non abbiamo con altre persone. E io fortunatamente ho conosciuto al fratello Davide e poi anche sua bellissima moglie Nina, conosco i figli, la famiglia, infatti sono 25 anni o 26 anni che io sono in Quebec e che ci siamo conosciuti. Voglio ringraziare per la vostra ospitalità, per la vostra gentilezza, quei buoni pranzi che mi avete offerto, me ne vado a casa e devo cambiare vestito perché non ci entro più. E lui, grazie, grazie per questo, per avermi presentato questa bellissima chiesa, per avere, Pastore Davide, avere, anche se ci conosciamo, avermi dato questo privilegio, onore, anche responsabilità di poter condividere il pulpito per questi giorni e portare il messaggio del Vangelo. Non è qualcosa da prendere per scontato, perché è una grande responsabilità quello che viene detto da qui, prima per noi e poi anche per coloro che ascoltano. Vi porto i saluti particolari di Mario Catalano. Quanti di voi lo conoscono? E Mario è in gamba, preciso. È stato lui il mio insegnante di italiano, davvero. Mi ha torturato che non lo potrei nemmeno immaginare, senza pietà. Infatti io, come dicevo ieri, quando preparo un messaggio in francese, perché sono nato in Francia, i miei genitori di Calabria sono andati a lavorare in Francia e sono nato lì, in francese certamente, c'est ma langue principale, donc j'ai aucun problème à parler en français, à prêcher, c'est vraiment naturel, n'est-ce pas, mon frère? In inglese, ho lavorato sempre in inglese in tutti questi anni in Canada, però l'italiano era un po' più difficile per me. Dunque io avevo l'opportunità di preparare i miei messaggi, dunque l'originale faceva pietà e poi li davo per aiuto a questi cari pastori che me lo trasformavano completamente. Ed è così che man mano ho imparato l'italiano e voglio ringraziare i miei genitori che, essendo cristiani, attendevano le chiese cristiane del nord Europa, le Cicine, dove sono cresciuto, e lì si cantavano cantici in italiano, inni e salmi spirituali che sono preistorici per ciascuno di voi, melodie di lode, eccetera. E dunque leggendo uno impara la lingua e sono grato a Dio per questo dono davvero. Di poter parlare, non come voi, ma parlare questa bellissima lingua italiana. Se mi chiedete, ma tu chi sei, da dove vieni? Non lo so, sono francese, non lo so. Sono nato in Francia, cresciuto in Francia, fatto il militare in Francia, dici che dove fai tu il militare, tu sei, mangio italiano, tu parlo con le mani. Poi, i miei genitori sono italiani, ho vissuto a Malta, poi anche adesso più di metà della mia vita in Canada. Dunque, se uno mi dice, ma cosa sei tu? Io sono come la chiesa di Perugia, internazionale. E questo è venuto proprio adesso, questo qui. Vedete, il cervello funziona, sapete perché? Perché questo microfono aumenta il IQ di 15%, quello a mano no, quello col filo no, ma questo qui, visto che proprio ti rende più intelligente. Saluti di John della Foresta, di Davide Di Staolo, di Van Lussen, che forse certi di voi conoscono, però particolarmente un saluto grande di mia moglie Tony, che gli sto mandando delle foto di Perugia. E di tutte, ieri ho fatto foto che pensavano che ero matto. E lei mi dice, ma perché non sono venuto? È colpa mia. Però ritorneremo, questo è sicuro, perché mi sono innamorato di Perugia, una città incredibile, non ho mai visto questo. Non voglio andare in dettagli perché voglio portare la parola questa mattina, però mia moglie Tony, lei vuole che la chiamo Tony perché è un po' più americano, si chiama Antonina, che è la figlia del pastore Scozzari di Bruxelles, se lo conoscete, e vi saluta tanto, 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 ha fatto così, salutami tanti, 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 allora io vi saluto tanto, 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 ok? E la prossima volta, non vi prometto, perché poi una volta che promettiamo, sarà un grande piacere per me e mia moglie di ritornare insieme. Adesso i figli sono grandi, dunque ogni volta che viaggiamo siamo in viaggio di nozze. E niente, vogliamo andare alla parola del Signore. Leggeremo un brano nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, verso 9 al verso 11. Giovanni, capitolo 15, dal verso 9 al verso 11. A me mi piace, si dice uno schermo? Lo schermo si dice? Mi piace lo schermo qui, perché quelli che sono di dietro, se io leggo la parola di Dio così, voi pensate che la conosco a memoria. Vogliamo provare? È bello, vogliamo mangiarci insieme. Signore, ti ringraziamo per il grande onore che tu ci fai, che ci dai, di essere tu la parola divina. Signore, grazie perché ci ha reso partecipe di questa gloriosa speranza. Non meritavamo, Signore, però tu ci hai reso degni. Non è una parola. Ci hai reso degni, Signore. Signore, non posso concepire quello che davvero può significare questo. Non posso capire, Signore, che tu dal tuo trono, tramite Gesù Cristo, ci vedi perfetti, santi. Questo è solo un miracolo che tu potevi fare, che puoi fare, chiamato la tua grazia. Signore, ti prego che dall'altro lato noi possiamo onorare questa tua grazia e camminare nella santità. Fare tutto il nostro possibile, Signore, per portare onore al tuo nome. Signore, ti prego di benedirci ciascuno di noi questa mattina e particolarmente, Signore, ho bisogno del tuo aiuto e del tuo Santo Spirito mentre condividerò quello che hai messo sul mio cuore per questa bellissima chiesa nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, voi immaginate che non sto leggendo, va bene? Come il Padre mi ha amato, così anche io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Amen? Potete accomodarvi. Avevo preparato un altro messaggio e ieri avevo parlato della fede, e era tutto un altro messaggio e verso le 3 di mattina I could not rest, non potevo riposare. Allora il Signore mi ha guidato e mi ha detto, voglio che, cioè, non sento le voci, nel mio cuore ho sentito davvero che il Signore mi diceva, incoraggia la Chiesa, incoraggia il mio popolo a camminare nella gioia. Uno può dire che questo messaggio sia un messaggio semplice, non è semplice. Però non è un tema teologico profondo, anche se si può teologicamente discutere in profondità su questo tema. Lo voglio rendere semplicissimo, voglio che ritorniamo a casa oggi davvero con la gioia del Signore, continuando nella gioia del Signore. Perché vedete, in inglese si dice per gioia, si dice joy. E poi c'è un'altra parola che si dice happiness, che vuol dire allegrezza. Non so se questo è possibile nella lingua italiana, aiutatemi voi, però in inglese joy è uno stato in cui uno si trova, cioè è qualcosa che fa parte di noi, qualcosa che non cambia, qualcosa che, come abbiamo letto, Dio dà. Happiness è più l'allegrezza che è legata alle circostanze della vita. Cioè un giorno tu ce l'hai, l'altro giorno. Se a Natale tu ti aspetti di avere gli Xbox One e invece ti tocca una cravatta e un paio di calze, quell'allegrezza non c'è più. Quando tu hai quello che vuoi, sei allegro. Quando tu non hai quello che vuoi, faccio perché non trovo le parole, Invece la gioia, particolarmente la gioia del Signore, è qualcosa che il Dio ci dà, che noi abbiamo, anche se attraversiamo momenti difficili, anche se a volte questa gioia non l'avvertiamo, perché siamo sommersi, si dice? Sommersi dalle cose della vita, che a volte prendono la priorità, anche se noi non vogliamo, vediamo quelle cose, però quella gioia, noi che abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, è lì, sempre lì. E questo è bello, di sapere che noi, la gioia del Signore non è che un yo-yo, sapere di yo-yo che fa, sì, no, che, no, è lì, è qualcosa fondamentale, di base, nella nostra vita. È un grande sollievo poter ascoltare la parola del Signore. Quanto di noi siamo innamorati con la parola del Signore? Sembra che questo sia qualcosa che si perda con questa epoca un po' più moderna, visto che abbiamo tutti gli iPad, gli iPhone, i Samsung. Invece mi ricordo il tempo dove la Bibbia era qualcosa che... Mi ricordo momenti difficili nella mia vita, davvero, dove prendevo la parola di Dio, me la mettevo proprio vicino a me e sentivo, e non voglio fare adesso il super spirituale, ma c'era un legame bellissimo, anche se è inchiostro su una carta bianca questo libro, non è un libro come gli altri. Può sentire un amen? È qualcosa di particolare. Ed è un grande sollievo, ogni volta è una gioia per noi quando apriamo questo libro e cominciamo a leggere e lasciare lo Spirito Santo guidarci, ammaestrarci, farci capire le cose della vita. Noi cresciamo quando leggiamo la parola di Dio, quando la capiamo, quando lasciamo lo Spirito Santo inculcare in noi la verità della parola di Dio. Una parola che oggi ancora ci invita a guardare oltre, al di là del deserto del nostro presente. Quando la nostra vita sembra soffocare, non so se vi succede a voi, siamo tutti umani, come ha detto il fratello, quella carne ce l'abbiamo tutti, meno male. Poi mi sono fatto anche le ossa a Malta, noi mettiamo ossa e carne... L'abbiamo tutti questo, esperienze della vita, le difficoltà le attraversiamo tutti. E quando a volte siamo soffocati dalle difficoltà della vita, quando siamo nella desolazione, succede, nella tristezza, un'esperienza, non ho bene tutto capito, ma so con le testimonianze che certi di voi, come membri di famiglia o personalmente, avete attraversato un deserto terribile. Mia sorella, 7 anni fa, è stata colpita da un tumore ovarian cancer. Qualcosa di terribile. L'avevano messa nel palliative care, cure palliative. Questo vuol dire, 7 anni dopo è ancora qui, con noi. Grazie ai medici, ai studiosi che hanno fatto un lavoro eccezionale, però anche grazie alla preghiera e grazie al sostegno della parola di Dio, che è stata la sua forza. E dunque so cos'è il deserto, anche se in questo caso non era qualcosa che sperimentavo personalmente, ma quando qualcuno nella famiglia soffre, tutto il corpo che soffre, anche la parola di Dio lo dice. Quando i nostri sentimenti, anche i più genuini, sembrano prigionieri da una visione poco confortante, Dio, con la sua parola. Oh, quanto vorrei che ciascuno di noi avessimo questa relazione con la parola di Dio. Con la sua parola ci rilancia la sfida e ci invita a ritrovare la gioia. continuare nella gioia, vivere nella gioia, nonostante le avversità della vita. Solo chi è in Cristo Gesù può vivere questa realtà, perché è un paradosso. Come posso io vivere la gioia di Dio quando quotidianamente o settimanalmente o mensilmente o regolarmente attraverso difficoltà varie nella mia vita? È un paradosso, non è possibile. Ci saranno momenti di gioia e poi il resto, no. Con l'aiuto del Signore, con la sua parola, Dio mi aiuta, ci aiuta a vivere questa gioia, continuare in questa gioia. Il Signore con la sua parola vuole questa mattina, non so se è il tuo caso, che tu ritrovi questa gioia perduta. Se questa gioia forse oggi non ce l'hai. La parola di Gesù nel Vangelo di Giovanni ci conferma quale sia il desiderio più profondo di Dio verso ciascuno di noi. E noi lo conosciamo, il suo desiderio, noi conosciamo il cuore di Dio, perché siamo nati di nuovo, siamo nati da Dio. Il suo Spirito che in noi ci comunica, ci insegna, ci fa camminare in ogni verità. E in questa verità vi è la conoscenza di Dio. Non conosciamo Dio completamente perché siamo troppo piccoli. Dio è grande, però Dio si rivela a coloro che aprono il loro cuore e che hanno il desiderio di conoscerlo tramite la sua parola, tramite la potenza dello Spirito Santo. E Dio rivela a ciascuno di noi il suo piano. Non è come noi che diciamo, vai, indovina, o allora restami vicino e vedi come faccio e se non ce la fai. Il Signore ha a cuore di farci capire, vuole che noi siamo partners con Lui. È una cosa grande. Dio che mi dice, io voglio che tu sia il mio collaboratore. Ma chi sono io? Chi sono io? Sono un figliolo di Dio. Non perché lo merito, non perché ho avuto più successo degli altri, è perché Gesù mi ha amato. Gesù ha avuto pietà di me e Lui ha dato la sua vita sulla croce affinché io oggi possa rivestirmi della questa nuova identità e fare parte della famiglia di Gesù. Gesù dice ai suoi discepoli in questo brano, vi ho parlato dell'amore di Dio, l'amore di Dio per voi, per un motivo ben definito, perché la mia gioia sia anche la vostra. E non si ferma qui, perché Dio è di Dio che delle cose grandi. Dio non fa le cose a metà, Dio non fa le cose piccole, facciamo noi così. Mia madre e mio padre mi hanno fatto piccolo, immaginate un po'. Dio le cose le fa grandi. E dice, io voglio che voi conosciate questa gioia, che la mia gioia sia anche la vostra. E la vostra gioia, dice una versione, sia perfetta. Non c'è più perfetto che la perfezione. Avete visto che so anche dire cose intelligenti. Che la vostra gioia sia perfetta. Fratelli, questo non è il Signore. Il Signore dice, e spero che la vostra gioia sia completa. E spero che se ce la fate, se siete bravi, se fate sforzi soprannaturali, che voi abbiate questa gioia. No, è un dono di Dio. Ci sono delle cose che non possiamo fare, che Dio ci permette di fare, con pazienza, Lui aspetta, e con le qualità che Lui ci dà, possiamo raggiungere queste mete, non per Lui, ma per noi stessi, affinché noi possiamo crescere nella nostra fede, perché la fede senza la prova è una fede morta. Però ci sono cose che Dio solamente può fare. Solo Dio può dare quella pace. Solo Dio può dare quella gioia. Non è un dono di Dio. Dobbiamo solamente aprire le nostre braccia, guardare al cielo e dire, Signore, grazie per questa gioia. Ma non solamente grazie per questa gioia, grazie perché questa gioia tu me la dai completamente. Questa gioia è perfetta. Dio ci dà qualcosa di perfetto a noi che non siamo perfetti. Però come ve l'ho detto prima, Dio ti vede, anche se è difficile concepire, Dio ti vede perfetto. Ma è strano, eh? Perché Dio non potrebbe avere niente da fare con noi se non ci vede perfetti, è impossibile. Perché Dio non ha niente in comune con il peccato. Niente. Quando noi camminiamo una vita di fede, come ho parlato, di cui ho parlato ieri, e onoriamo e camminiamo nella santità, che è un modo di vivere. Ieri usavo la parola processo. Mi hanno detto, ma questo è qui quando vai al tribunale. Beh, avete capito cosa volevo dire. Non è qualcosa che uno cresce, un percorso. Santità è così. Dal nostro lato, onoriamo il Signore nello sforzo che noi facciamo per dire, Signore, io ricevo la tua grazia, io la capisco, aiutami, Signore, a fare piacere a te. Ma dall'altro lato il Signore ti vede perfetto. È incomprensibile. Grazie, Signore, per questo dono meraviglioso. E quello che Lui ci dà è sempre perfetto. Amore perfetto. La grazia completa e perfetta. Quando morì sulla croce, cosa disse? Signore, ho quasi finito. No. Padre, sono al 90%. No. Padre, tutto è completo. Perché il Signore fa tutto bene. E lo fa bene completamente. Questa è la volontà di Dio. Avere discepoli che lo seguono e realizzano il dono che Lui vuol dare, la vera gioia. Ah, questa gioia che va al di là di ogni cosa. Si sa quando un uomo, una donna di Dio, un figlio, una figlia di Dio, ha quella gioia in sé. Non sono un giorno lì, un giorno no, poi dubbi, Dio c'è, Dio non c'è, oh, oggi amo il Signore, domani chissà. No, quella gioia, quella pace che noi abbiamo, sono doni, attributi di Dio che stabilizzano la nostra vita. Gloria a Gesù. Grazie Signore, perché mi aiuti ad essere quello che Tu vuoi. Carissimi, non si può vivere solo di stress. La parola? Non si può vivere solamente di tensione, di umiliazione, di sconforto, anche se questi fanno parte della vita. E possiamo, ciascuno di noi, elencare una serie di motivi per esprimere la nostra insoddisfazione, la nostra insofferenza. E abbiamo tutte delle ragioni buone per farlo. Tutte queste cose sono legittime, ma Dio vuole che il suo popolo non si abbandona al sconforto, ma che conosca e sperimenta la sua gioia. Fratelli e sorelle, camminiamo nella gioia del Signore. Rimaniamo nella gioia del Signore. Non siamo come quelli che non hanno speranza, dice l'Apostolo Paolo, che non hanno un futuro. Vanno come vanno le cose, non è importante, perché io so chi sono e io so in chi ho creduto, come dice l'Apostolo Paolo, e io so dove vado. Nessuno di noi è perso. Sappiamo esattamente chi siamo, chi serviamo e dove andiamo. E quando queste realtà diventano davvero realtà nella nostra vita, che a volte ci dimentichiamo, quella gioia che non è un'allegrezza momentanea, quella gioia che è lì, che noi sappiamo essere una fonte, una foundation della nostra vita, è là. Sapete perché noi non crolliamo? Perché alla base c'è Gesù, che è la gioia, che è la pace, la forza della nostra vita. Allora io voglio camminare con gioia, perché il Signore si è offerto di essere my foundation. Avrebbe potuto scegliere di essere la parte più bella della casa, la sala da pranzo. Gesù è la mia sala da pranzo, con la Sony Samsung TV. O avrebbe potuto essere Gesù, il figliolo di Dio, anche se lo faccio un po' scherzosamente, molto importante, ha sacrificato la sua vita per essere il fondamento della nostra vita. E lui vuole che su questo fondamento noi edifichiamo in 1 Corinzi capitolo 3 un'opera che sarà onorata da lui, ma che è fatta con gioia, una vita gioiosa. E questa gioia ci aiuta a superare qualsiasi cosa, perché questa è la gioia di Cristo Gesù. Vi voglio incoraggiare, Chiesa di Perugia, tutti voi che visitate, non solamente vivete nella gioia del Signore, ma portatela questa gioia, distribuitela questa gioia, parlatene di questa gioia, perché quando noi lo facciamo, parliamo di Cristo Gesù. Allora, uno mi spiega perché sto gridando. Boh. La gioia della salvezza. È un'espressione che conosciamo tutti, eh? La gioia della salvezza. Come disse Gesù ai discepoli quando loro dissero: tu sei il figliolo dell'Iddio vivente, abbiamo capito, finalmente, ne ho parlato ieri, che infatti ieri io pensavo che era venerdì, perché da noi i giovani è venerdì, e ho detto: domani sabato preparo il messaggio. Quando mi ha detto: no, vedi che domani i giovani, domani, mamma. E dicevo, cosa dicevo? Avete visto l'età? Ecco, e i discepoli: tu non parli più in parabole, tu spieghi le cose chiare, finalmente, con tutte queste parabole che spendevamo tempo a capire. Abbiamo capito, noi crediamo che tu sei il figlio di Dio, che tu hai dato la tua vita sulla croce. Non mi preoccupare, non predicherò il messaggio di ieri. E Gesù dice: ma voi veramente credete? Sono rimasti proprio bloccati, perché il Signore sapeva che quando sarebbe venuta la tempesta, quando il Signore fu arrestato nel giardino di Getsemani, sono tutti scappati via. La vera fede è qualcosa che ti fa restare. Ma chi sono io per criticare quando io, tante volte anche in modi diversi, non ho dimostrato sempre quella fede? Veramente avete la gioia della vostra salvezza? O è semplicemente un'espressione che usiamo a destra e a sinistra, perché da quando siamo piccoli la usiamo? Io ho la gioia della salvezza, alleluia! Ma davvero ce l'hai questa gioia della salvezza? Non è una domanda retorica, cioè non sto provando a mettervi a disagio qui. No, mi faccio quella domanda a me stesso. Usiamo delle espressioni tante volte perché fanno parte del, in francese dice, le jargon del nostro vocabolario cristiano. Però ogni parola ha il suo peso, ha il suo valore, fratelli e sorelle. La gioia della mia salvezza, cioè che è la gioia della sua salvezza. Ma uno che capisce questo non ha paura di niente. Alleluia. Una gioia profonda, autentica, una gioia che è resa possibile dal fatto che Dio è con noi. Dio è con voi. Non avete paura del futuro. Non avete paura della malattia. Non abbiate paura di qualsiasi cosa. Ci attacchiamo al lavoro, la nostra vita dipende da quello che il nostro datore di lavoro dice. Se magari direbbe: è finita, la vita è distrutta. No, la nostra forza è in Cristo Gesù. E questo, nessuno ci potrà togliere la gioia che è in noi. Ed è qualcosa di incredibile, perché se io incomincio a guardare le cose che sono difficili, che devo fare, per determinare la mia gioia, sono rovinato. Invece se io guardo alla mia gioia, la gioia che il Signore mi ha dato, che ho in Lui, avrò un'altra vista delle difficoltà che potrò attraversare, perché avrò il controllo. Questo che il Signore ci sta dicendo. guardate al di dentro, vedete quello che vi ho dato, così voi potrete affrontare le realtà della vita, per quanto siano difficili. La gioia del Signore, una parola, la gioia del Signore, la tua salvezza, il senso della tua vita, la tua gioia più profonda e intoccabile. Perché? Perché non è tua, non è opera tua, è l'opera di Dio. La tua salvezza è l'opera di Dio in Cristo Gesù. In Cristo Dio opera la tua salvezza, dà un senso alla tua vita e ti dona la gioia vera. Grazie Signore, grazie per quello che hai fatto nella nostra vita. Signore, che col tuo Santo Spirito possiamo capire davvero chi noi siamo, la forza e la potenza che abbiamo in noi, perché tu sei il nostro Dio. È qui la radice della gioia del credente, una gioia che illumina la nostra esistenza anche in mezzo alle paure più grandi e ai timori. Una gioia che ci sostiene anche quando la barca è presa dalla tempesta. Il credente è sostenuto da questa gioia, che è sostenuta da questa gioia, riprende coraggio. Guardiamo questa gioia del Signore e quello che ha fatto per noi, è subito our demeanor, our attitude, la nostra attitudine cambia, il nostro atteggiamento. Prendiamo coraggio. Il credente si appropria della sua identità di figlio e di figlia di Dio. Arrivo alla conclusione. E voglio che oggi tutti di noi andiamo a casa con un cuore pieno della gioia di Dio. Incoraggiati nel Signore. Perché la vita è bella. Non è solo Benigni che ha inventato questo. La vita è bella. Sapete perché? Perché Dio ci ha dato la vita. E Lui quando fa le cose le fa belle. Con la gioia del Signore possiamo scartare, mettere da parte le cose inutili. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Io ho combattuto il combattimento. Il buon combattimento. Vedete, quella parola è importante. Perché dei combattimenti ne combattiamo ogni giorno, combattimenti che non valgono niente. Siamo presi con delle lotte, dei combattimenti che non dobbiamo nemmeno, a cui non dobbiamo pensare. Io ho combattuto il buon combattimento. Scartiamo le cose, mettiamo da parte le cose che non sono importanti, affinché possiamo vedere un po' più chiaro in questa vita, che è bella, che Dio ci ha dato, con gli attributi della gioia e la pace. Non sono solamente parole. Se vogliamo apprezzare veramente la gioia di essere figli di Dio, è bello fare questo esercizio. Dobbiamo solo un attimo immaginare la nostra esistenza senza Dio. Quanti di voi hanno fatto questo esercizio? Cosa sarebbe la mia vita senza Dio? Ho provato, non ce la faccio. E quando ce la faccio un po', mi trema il cuore. Non posso immaginare la mia vita senza Dio. La vita sarebbe solo deserto, presente e futuro. Solo desolazione, disperazione. Per noi che abbiamo conosciuto Gesù, cosa sarebbe la vita senza Dio? Non possiamo immaginare, sapete perché? Perché la nostra vita è con Gesù. E non c'è altro modo. Non ci sarà altra cosa, altra opzione, non ci sarà. La nostra vita è con Gesù. Dio è con noi, Dio è con te, fratello, sorella, giovane, dovunque tu vai, Dio è con te. Dio ti ama, Dio vi ama, ama questa Chiesa, siete cari ai Suoi occhi e vuole che camminiamo insieme in questa serena certezza che Dio non ci abbandonerà. E la base della nostra gioia è questa. Signore, io so che Tu non mi abbandonerai mai. Noi lo facciamo questo. Cambiamo amici, cambiamo casa, cambiamo tutto. non siamo soddisfatti delle cose, ma quando abbiamo la gioia di Gesù, quando lo Spirito di Dio anima la nostra vita, noi diventiamo più forti e capiamo che il Signore è con noi. Questa gioia è una gioia fondata su dei fatti meravigliosi. Il fatto che il Figlio di Dio, che era stato da noi abbandonato sulla croce, ha costruito un legame eterno tra Dio e noi, e lo costruisce giorno dopo giorno. Quando lui è sceso, scelse la via del Golgota per farsi uomo come noi fino alla morte, e alla morte sulla croce. Quando la tomba non ha riuscito a tenerlo prigionieri e dovette aprire le porte al trionfo della vita, Dio aveva in mente la sua pace e la sua gioia per ciascuno di noi. E grazie a Dio noi lo vediamo chiaramente, che Dio non abbandona mai, mai i suoi. Il Signore non ti abbandonerà, non ti lascerà, perché sei troppo importante per Lui. Coraggio, non guardare troppo le circostanze, per quanto a volte siano difficili e dolorose. Alzi gli occhi verso il cielo, non temere, abbi fede. Il nemico vuole rubare la tua gioia, non ce la farà, ma vuole rubare la tua gioia. Sapete perché? Lui lo sa, il nemico lo sa perché vuole rubare la tua gioia. Dovrebbe anche sapere che è impossibile, ma lui prova sempre. Non ama quando vuoi, quando noi siamo nella gioia. Sapete perché? Perché la gioia del Signore è la nostra forza. E ha paura quando noi viviamo nella gioia perfetta di Dio. Cristo è la radice della nostra gioia. E concludo invitandovi a non dimenticare mai che per apprezzare fino a fondo la vera gioia dobbiamo condividerla. Dobbiamo condividere. Il Signore ci chiede solo una cosa, cioè tutto quello che ha fatto per noi è grazia gratuita, però ci chiede una cosa: parlate di me, parlate della mia gioia, condividete questa gioia, parlate dell'autore della vostra salvezza, affinché altri possano conoscere Gesù, colui che è la vera pace e la vera gioia. Che Dio vi benedica, rimarrete nelle mie preghiere, siete cari al mio cuore, voglio ritornare a visitarvi, però vi incoraggio a continuare la gioia del Signore. C'è un canto che dice: se qui non torni, i giovani non lo conoscono più, ci troveremo, speriamo che ci ritroviamo prima qui, ma se non ci vediamo più su questa terra, questa gioia, questa pace, questa serenità, questa forza, la sua presenza è qualcosa che ci farà camminare insieme, da dovunque noi ci troviamo su questo magnifico globo, verso quella meta sicura, il cielo. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Che la sua pace sia con voi. Amen. E che la sua gioia sia nei vostri cuori sempre. Amen. Amen.